Laser.
Edgar Morin, sembra inevitabile che la conoscenza enciclopedica ci debba portare comunque a una visione pessimistica delle cose. Se mettiamo insieme il disastro ecologico, la crisi economica, tutto quello che c'è di inquietante al mondo, si constata di fatto che il progresso è un concetto molto ideologico. Lei d'altronde ricorre al concetto di avvenimento di rottura, una sorta di imponderabile che potrebbe assicurare un certo ottimismo comunque. Si tratta in sostanza di avvenimenti che non possiamo prevedere e calcolare, che ci potrebbero aiutare a reagire meglio alla catastrofe. E qui, per tornare alla mia domanda, subentra l'avvenimento di rottura, l'improbabile.
Nous amener à mieux réagir à la catastrophe.
Oui, justement, la connaissance complexe.
La conoscenza complessa è un tipo di conoscenza che, pur aspirando a conoscere il maggior numero possibile di cose nei diversi domini, sa che la totalità della conoscenza è impossibile. Dunque, un pensiero complesso è un pensiero che riconosce una parte di incertezza e di incompiutezza in tutte le conoscenze. Mentre quando si hanno dei pensieri deterministi, chiusi, si ignora l'incertezza. Dunque, c'è sempre una parte di incertezza legata all'incertezza della scommessa di cui ho parlato poco fa. Quando parlo del mondo attuale, io mi fondo su due idee: probabilità ed improbabilità. La probabilità si definisce quando un dato osservatore, in un dato tempo, in un dato luogo, con le migliori informazioni per il suo tempo ed il suo luogo, può prevedere delle correnti che attraversano il presente e può prolungarle al futuro. Dunque, io dico, come ho appena detto, che le probabilità sono catastrofiche per la specie umana, se continuiamo così.
E qui subentra l'avvenimento di rottura, l'improbabile.
Ma l'improbabile è arrivato frequentemente nella storia, anche in modo benefico. Quando l'enorme impero persiano volle assorbire la piccola città che era Atene, 5 secoli prima della nostra era, era probabile che Atene sarebbe stata completamente assorbita, come lo erano state le città greche dell'Asia Minore. Ma in 2 guerre persiane la piccola città è riuscita a resistere grazie a stratagemmi militari e politici, e Atene è sopravvissuta ed ha prodotto la democrazia e la filosofia. Ma la democrazia è una cosa molto improbabile. È durata solo 50 anni ad Atene. Poi è arrivata a Roma ed è durata pochissimo al tempo dei Gracchi. Poi è arrivata al Medioevo in qualche città d'Italia e poi è apparsa nei Paesi Bassi. Ed oggi la democrazia è un'aspirazione mondiale. Quindi, vede, una delle cose più importanti del nostro mondo è frutto di un avvenimento improbabile. Io stesso ho vissuto una trasformazione dell'improbabile improbabile nel dicembre 1941, perché Hitler conquista praticamente l'Unione Sovietica, arriva alle porte di Mosca e di Leningrado, la sua vittoria sembrava certa. Cosa è successo in settembre, nel settembre del 1941? Prima di tutto, delle piogge torrenziali che hanno completamente immobilizzato nel fango questo esercito tedesco che era alle porte di Mosca. E queste piogge sono state seguite da un inverno estremamente precoce che ha congelato la melma. E oltretutto non erano preparati dal punto di vista dei vestiti. Dunque, Hitler aveva lanciato la sua offensiva nel giugno 1941. In realtà aveva deciso di farla nel maggio del 1941 ed ha ritardato di un mese per soccorrere Mussolini, che era bloccato in Grecia. Ma per aiutare Mussolini ha dovuto vincere la resistenza serba ed ha perso un mese. Se non avesse perso questo mese, avrebbe preso Mosca. In secondo luogo, Stalin ha saputo dai suoi agenti segreti che i giapponesi non avrebbero attaccato la Siberia. Questo ha permesso di portare sul fronte di Mosca l'armata dell'estremo oriente, estremamente fresca e agguerrita. Inoltre, ha nominato un generale molto competente, quando prima i suoi generali erano dei cortigiani, che era Zhukov, che sarebbe diventato uno dei grandi generali della Seconda Guerra Mondiale. Ed il 5 dicembre Zhukov lancia la prima controffensiva vittoriosa sovietica, voglio dire la famosa controffensiva come quella che ha funzionato a Stalingrado, e l'armata tedesca si è ritirata di 200 chilometri con molte perdite. Due giorni dopo il Giappone attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor e li induce a entrare in guerra. Quindi in due giorni quello che sembrava probabile, una dominazione molto durevole del Terzo Reich sull'Europa, Russia compresa, ha cominciato a diventare improbabile. Possono accadere episodi del genere e non escludo che il futuro ci presenterà delle improbabilità ancora inattese.
Quando vous parlez du concept de métamorphose.
Lei si riferisce spesso al concetto di metamorfosi che oppone a quello di rivoluzione. Che cosa intende esattamente?
Ho detto che quando un sistema non tratta i problemi fondamentali, che cosa succede? O il sistema si disintegra, o regredisce e diventa ancora più barbaro di quello che è, o è capace di creare un metasistema, di compiere una metamorfosi per trovare le capacità di trattare i problemi vitali. Ora, il sistema Terra attuale non è capace di trattare questi problemi vitali, questioni di vita o di morte, ripeto, ecologia, carbodistruzione massiccia, economia, eccetera. Dunque, è condannato a regredire, a barbarizzarsi o a disintegrarsi o a compiere una metamorfosi. Ora, io penso che l'umanità abbia abbastanza capacità creatrici per fare sorgere da essa stessa qualcosa di nuovo che ancora non possiamo concepire, ma che non sarà la società nazionale attuale ingrandita alla scala planetaria. La metamorfosi non è un fenomeno diffuso solo nel mondo vivente, come un piccolo bruco rampante che esce e dopo lo stato della crisalide diventa una farfalla o una libellula con le ali. Ma abbiamo visto che nell'umanità, in 100 punti diversi del globo, delle piccole società di cacciatori-raccoglitori, senza agricoltura, senza città, senza stato, si sono aggregate in un modo che è ancora sconosciuto. Senza dubbio, forse hanno giocato dei fattori di dominazione per creare delle grandi società con città, stati, agricoltura, poesia, filosofia, religione, guerre e schiavitù, libertà. Dunque l'umanità si è trasformata già una volta, senza parlare delle metamorfosi precedenti che hanno trasformato un primato ominide in essere umano, con la nascita del nostro linguaggio. Quindi l'idea di metamorfosi non è un puro sogno, può accadere. E questa metamorfosi potrà avvenire solo al termine di un processo, che non so quanto possa durare, non so se si tratta di qualche anno o qualche decina di anni, ma questa metamorfosi me la auguro. E perché questa parola, metamorfosi, mi fa comodo? Perché nella parola rivoluzione c'era, così come la si intendeva nel XX secolo, c'è stata una rottura, lo sa, l'Internazionale diceva di passare facendo tabula rasa, mentre io credo che la metamorfosi, il capitale che permette al bruco di fare la metamorfosi, è già in esso stesso. Noi abbiamo una cultura, abbiamo acquisito ricchezze culturali formidabili. e penso che ci voglia una continuità nella discontinuità.
Penso che faut de la continuité dans la discontinuité.
Edgar Morin, vorrei ora parlare di alcuni momenti della sua vita. Lei cita spesso un termine un po' strano, quello di post-marrano. Sono un post-marrano, si può leggere qui e là nei suoi scritti, un riferimento che fa pensare un po' a Montaigne o Spinoza, che erano di origine ebraica.
Mi riconosco intellettualmente in pensatori le cui famiglie erano di origine ebrea, convertite. È il caso di Montaigne, la cui famiglia materna, Lopez, erano ebrei di Spagna convertiti. Ce n'è stato anche qualcuno che è finito sul rogo. Del resto, Montaigne, lo si vede molto bene negli essai che non parlano dei Vangeli, non parla d'altro che dei greci e dei latini. Ma Montaigne ha acquisito senza dubbio, da quello che sapeva dei suoi avi, l'orrore delle persecuzioni. È per questo che ha avuto orrore delle persecuzioni contro gli indiani d'America. È per questo che ha difeso l'aspetto barbaro delle altre civiltà. È per questo che ha detto: «Dicono che sono barbari perché mangiano i loro nemici morti, ma non gli fanno male perché sono morti, mentre noi torturiamo dei viventi». Quindi questo spirito di libertà, di tolleranza, di apertura e di autocritica che c'è in Montaigne, io lo riconosco come un antenato.
Chi è chez Montaigne, moi je reconnais comme un ancêtre.
E poi c'è Spinoza.
Spinoza c'est différent.
Spinoza è diverso. Spinoza è stato condannato perché invece di abbracciare una religione esistente cristiana ha vissuto tutto solo nel suo angolo, ma ha fatto una rivoluzione intellettuale, perché ha fatto ciò che Cartesio non ha fatto, ciò che nessuno dei suoi contemporanei ha fatto. Ha eliminato il Dio esteriore al mondo, trascendente, che crea il mondo, per dire che la creatività è nella natura stessa, è la natura che è creatrice. Perciò io lo riconosco perché so che l'evoluzione biologica è creatrice, che l'evoluzione umana è creatrice. Quindi penso che Spinoza sia per me un antenato. In più, nel suo trattato teologico-politico, parla della libertà di parola e di coscienza. Aggiungo Cervantes, anche di origine convertita, perché Cervantes è la coscienza che stava entrando in un mondo prosaico. Il povero Don Chisciotte vive nei suoi sogni perché sogna la cavalleria, la sua Dulcinea che non si sa se esiste o se è immaginaria. E quello che trovo molto bello è la complementarietà tra Sancho Panza, lo spirito terra a terra, che vive nella realtà empirica, piatta, e Don Chisciotte, che vive nei suoi sogni. E penso che in fondo siamo condannati ad essere un miscuglio tra i due. C'è poi una nostalgia in Don Chisciotte di un mondo perduto, e anch'io sento questa nostalgia. E posso anche aggiungere che, secondo alcuni nuovi esegeti come il signor Hubert, Shakespeare è senza dubbio un post-marrano, cosa che si spiegherebbe con il mercante di Venezia e il personaggio di Shylock.
Ce qui s'expliquerait par le mort de Venise, par le personnage de Shylock.
Che però è considerata una pièce antisemita.
Pièce assez antisémite.
Oui, mais quand vous lisez, quand vous écoutez, regardez le mariage.
Sì, ma quando lei legge. È vero che Shylock reclama la sua libra di carne, cosa che è un segno di rapacità attribuito agli ebrei, ma in quel momento Shylock dice: «Ma io non sono forse un essere umano come voi? Non ho un cuore come voi? Non ho un'anima come voi? Io sono uomo come voi». E questo è straordinario. E se si pensa che probabilmente Shakespeare è un discendente di un tale Shapiro, vede, Shapiro, Shakespeare, lui stesso ebreo iberico trasferitosi in Inghilterra, allora si capisce meglio il fatto che in Shakespeare non c'è salvezza, non c'è religione, è la tragedia umana, è un pessimismo formidabile di un mondo disincantato senza Dio. Nel Macbeth si dice: la vita è come una storia raccontata da un idiota. Ci sono cose straordinarie in Shakespeare e se lei vuole mi attribuisco anche questo antenato.
Nella Francia collaborazionista lei ha combattuto nella Resistenza, eppure dopo la liberazione ha scritto un libro per discolpare la Germania in quanto popolo. Da sempre, in fondo, lei è controcorrente, una persona che pensa sempre in modo libero, come se questo appartenesse alla sua stessa natura, al suo essere profondo.
C'è qualcosa che appartiene a vostra esistenza.
Se voi lo dite, je le prends volontiers.
Se lei lo dice, accetto volentieri. Non mi è mai piaciuto. Ero nella Resistenza e le persone che definivano i tedeschi in modo spregiativo, le Boche, può darsi anche che abbia a che fare con le mie origini ebree il fatto che non mi sia mai piaciuto. Non mi piace affatto che si umili il prossimo, chiunque sia. Non mi piaceva nemmeno che i tedeschi, anche se ci dominavano, venissero tutti trattati come Boche. Del resto sono uno dei pochi ad averci lavorato insieme. Il mio assistente era un marrano di Amburgo, antifascista. Ho aiutato degli austriaci antinazisti, mentre in generale i francesi della Resistenza erano chiusi. E il mio libro, L'anno zero della Germania, era per dire, era l'epoca in cui c'era questa idea della colpevolezza collettiva del popolo tedesco. Ed io ho detto che un popolo non può essere collettivamente colpevole. Quindi è vero che non mi sono mai fatto intimidire intellettualmente. Ho sempre mantenuto questa autonomia dello spirito.
Jamais laissé intimider, si vous voulez, intellectuellement, et j'ai toujours gardé cette autonomie de l'esprit.
Un'autonomia dello spirito che è stata messa alla prova anche quando lei è uscito dal Partito Comunista e probabilmente anche quando ha cominciato a lavorare alla rivista Argument con Roland Barthes, una rivista libera, un luogo di libertà di pensiero. Eravamo alla fine degli anni 50.
Totale libertà di pensiero.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, déjà quand j'étais...
Sì, certo. Già quando ero comunista, il mio marxismo era molto aperto. Assimilavo degli apporti che venivano da altre parti, ma molto rapidamente la parola marxismo è diventata come una busta nella quale non c'era più contenuto, anche se per me Marx è una stella in una costellazione di pensatori in cui c'è Pascal, Eraclito, Hegel. Bene, ma è vero che all'epoca l'argomento era molto felice e molto fecondo, perché abbiamo creato una rivista in cui ci reinterrogavamo su noi stessi. In discussione non mettevamo solo il socialismo e il comunismo, ma ci interrogavamo su tutto. Erano una sorta di interrogativi a catena sulla vita, sull'amore. Abbiamo fatto un numero sull'amore, sulla burocrazia, sulle classi sociali, su tutto. Era un'epoca molto feconda per me, perché in fondo è lì che i temi sui quali ho poi lavorato più tardi sono comparsi. L'idea di epoca planetaria mi è venuta a quei tempi e dopo ci ho lavorato ed ho fatto Terra Patria. Tutti gli sforzi di ripensare e di cominciare a scrivere sull'argomento li ho continuati dopo.
Il y a eu beaucoup de continuer, autrement dit, tout l'effort de repenser, commencer l'argument, je l'ai continué après.
toujours à propos d'autonomie.
Sempre a proposito dell'indipendenza di pensiero, della libertà intellettuale. Credo che un momento abbastanza doloroso per lei sia stato quando ha pubblicato nel 2002 su Le Monde un articolo su Israele e la Palestina, un articolo molto critico nei confronti dello Stato ebraico. Lei è stato accusato di antisemitismo. Cosa l'ha spinta a scrivere questo testo molto duro?
Che même assez dur.
Mais vous savez, d'abord j'ai fait différents articles dans Le Monde.
Sa, ho scritto molti articoli su Le Monde a proposito del problema israelo-palestinese. E questo qui l'ho scritto in un momento particolarmente duro e feroce della repressione della seconda intifada. Per me l'idea di compassione per un popolo perseguitato, soprattutto se i persecutori hanno qualche relazione con la mia identità, mi sembrava assolutamente indispensabile. D'altronde non sono l'unico, per fortuna. Dunque, sono sempre stato, sin da quando ho preso posizione durante la guerra di Algeria e la decolonizzazione, sono sempre stato naturalmente predisposto a sentire compassione per il perseguitato. Mentre purtroppo gli ebrei israeliani sono stati molto più vicini a quello che diceva Victor Hugo nel suo poema, nell'oppresso di oggi l'oppressore di domani. Hanno completamente dimenticato questa premonizione e messa in guardia, e nel mio articolo era questo che ho fatto notare e che ha suscitato un grande furore, perché dicevo: com'è possibile che i discendenti di quelli che sono stati per millenni perseguitati, disprezzati, siano capaci adesso di disprezzare e perseguitare i palestinesi? Com'è possibile che le sofferenze vissute non diano coscienza delle sofferenze che si provocano? E a loro non piace proprio questo discorso. Mi riferisco agli integralisti pro-israeliani. Ed è una frase un po' di questo tipo che ha fatto sì che un avvocato ingaggiato da questi integralisti mi abbia perseguito per antisemitismo, che in più è una buffonata riguardando me.
Lei in questo è in compagnia di personalità del calibro di Noam Chomsky, grande intellettuale, anche lui ebreo, che ha posizioni molto critiche negli Stati Uniti.
Certo, anche con Stéphane Hessel, con Brauman di Medici Senza Frontiere. Non sono totalmente isolato.
C'è una cosa che sorprende il pubblico ed è la sua conoscenza enciclopedica, la sua giovinezza fisica, che è straordinaria, calcolando che lei ha ormai 90 anni, e la sua capacità enorme di lavorare, la quantità di libri, di pubblicazioni. Lei lavora molto. Ecco, ma dove trova questa forza fisica e intellettuale?
Sa, ci sono più cose. Prima di tutto, tra i libri che portano la mia firma, un certo numero sono interviste di France Culture, interviste radiofoniche, e quindi non sono libri che ho scritto. Non bisogna lasciarsi impressionare dalla quantità. Poi, certo, quel che mi sorprende è che sono ancora riuscito a fare un grande lavoro scrivendo La Voix, poiché ho dovuto attingere da tutte le mie energie e mi ha stancato, ma ho dovuto mettere in campo tutte le mie forze. Ma cos'è che mi spinge? Credo sia la passione, l'interesse per tutte queste cose, tutti questi problemi della mia società, dell'Europa, dell'umanità. Mi tormentano, mi preoccupano, mi spingono a scrivere articoli in tutto il mondo.
Beh, comunque lei ha molta forza, tanta energia, i suoi 90 anni li porta benissimo.
È Patrick Vivre che mi diceva che un amico medico gli aveva detto che per vivere a lungo bisogna avere dello humor, un buon umore, e bisogna amare. E forse è il mio caso, lo humor, lo spero. Per il resto corrispondo a questa massima. Non ho amarezze particolari, non ho avuto mai ambizioni che mi hanno reso acido, geloso, non ho mai voluto quel posto o quella condizione. Ho solo frequentato persone che mi stavano simpatiche. Non ho mai avuto relazioni per interesse. Quindi, in questo senso, penso di aver mantenuto. C'è anche un fatto. Mia madre è morta quando avevo 10 anni e mi ha reso molto vecchio. Ho capito tutto subito.
C'est vrai que ça m'a rendu très vieux. J'ai tout compris. Tout le néant. C'est un
traumatisme. Di questo trauma, la morte di sua madre, quando era ancora bambino, lei ha molto parlato?
Oui, c'est peut-être le plus grand événement de ma vie.
Sì, è probabilmente l'avvenimento più forte della mia vita, ma allo stesso tempo mi ha bloccato nell'infanzia e sono rimasto molto infantile, molto giocoso, molto curioso e sono stato curioso perché la mia famiglia non mi ha dato nessuna cultura ed ho dovuto cercare da solo le mie verità nei libri, nei film, nella vita. E questa curiosità dell'infanzia io l'ho custodita. Le mie aspirazioni dell'adolescenza le ho custodite, perdendo certo le illusioni che potevo avere durante la guerra sul comunismo sovietico. Ho acquisito un minimo di senso di responsabilità da adulto e poi ho cercato di avere qualche esperienza dell'età avanzata. In breve, tutto questo fa sì che continui. Detto ciò, non ho nessun segreto. È così.
Ben, je continue. Ceci dit, je n'ai aucun secret. C'est comme ça.
Merci beaucoup, monsieur. Merci.